Arriviamo al palazzetto dove si terrà il concerto con molto anticipo, tanto da riuscire a intrufolarci nel backstage.
Partire in febbraio con quella macchina, ipotizzare di dormire lì dentro non sarebbe stata una grande idea, però lo spirito di avventura ha prevalso.
Storie di Fish, di Demetrio e di una nonna, in una puntata che si intitola Tutto il prog.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa è la storia di quando ho scoperto che Matteo Salvini ha la casa in montagna dove ce l'ho anch'io. Non sto scherzando. Allora, praticamente da quando sono molto piccola i miei genitori hanno questa casa a Pinzolo, provincia di Trento. E quindi, come tutte le persone che passano tutte le proprie estate, tutti i propri inverni a Pinzolo, hai la compagnia di amici della montagna che vedi solo quei mesi, sei convinto che siano gli amori della tua vita, poi ti dimentichi di loro per 10 mesi, poi le rivedi e così.
Se avete già ascoltato le puntate che stiamo rilasciando ogni lunedì del podcast Don't Tell My Mom, il podcast di Radio 24 che raccoglie le storie raccontate dal vivo al Pinch di Milano negli ultimi anni, probabilmente la voce di Viola l'avete sentita, l'avete riconosciuta. Questa è una storia molto divertente. Viola è una grandissima narratrice e Viola sarà anche una dei 10 raccontatori e raccontatrici che il 13 di maggio al Teatro Carcano di Milano racconterà dal vivo non questa, ma probabilmente un'altra storia. Ma io lascio sempre molto spazio ai raccontatori per scegliere le storie che decidono di raccontare. E incredibilmente qui lasciamo anche lo spazio per ricevere in omaggio 4 biglietti per venire proprio quella sera al Teatro Carcano di Milano. Quindi se per caso sapete di essere liberi, se per caso avete ascoltato il podcast e siete curiosi, se per caso siete ascoltatori di questo programma e volete provare a sentire delle storie non raccontate dalla mia voce ma raccontate dal vivo su un palco, direttamente dalla voce di chi quelle storie le ha vissute, fate così: mandate una mail adesso a matteocacciaracconta@radio24.it, una mail che abbia nel titolo Teatro Carcano. È facile facile, le prime 2 mail che arrivano si aggiudicano 2 biglietti, quindi diciamo sostanzialmente ne regaliamo 4 a coppie di 2, 2 più 2 fa 4, quindi 2 mail per 2, 4. È incredibile come la matematica non mi sfugga per niente. È un regalo che facciamo alle prime 2 mail che ci mandate, quindi 2 biglietti per mail, 2 per 2, 4. Regaliamo 2 biglietti, ma domani li regaliamo ancora. Ma ora i primi 2 che arrivano: Matteo Caccia racconta @radio24.it. Vi aspetto il 13 di maggio al Teatro Carcano. Se non vi aggiudicate quei biglietti, cioè se non vi aggiudicate questi nostri 2 regali, comunque potete, credo, trovare ancora dei posti al Teatro Carcano di Milano. Andate sul sito e cercate. Ma perché, se ve li regaliamo, comprarli? Andate adesso, scrivete immediatamente Matteo Caccia racconta @radio24.it, mail con scritto Teatro Carcano. Cominciamo a raccontare. Questa è una puntata dedicata alla musica prog, musica prog di cui io non so nulla, lo dico onestamente. Ci siamo consultati con Anita Palizza, Federico Bernocchi, che di musica ne sa molto più di me, ne sa molto più di molte persone, ma anche lui sul prog non era molto molto convinto. Quindi vi racconteremo storie dei Marillion, no? Li conoscete i Marillion? No? Perfetto, li scoprirete in questa puntata, e soprattutto degli Area. In particolar modo abbiamo trovato un'intervista bellissima a un originale, Demetrio Stratos. Era il 1977 e lui racconta che cos'era la musica in quegli anni, e soprattutto lo racconta una delle voci più potenti e incredibili che sono state in questo paese. La puntata si intitola Tutto il prog. Benvenuti. Febbraio 1988, compiuto 20 anni da qualche giorno, insieme a Paolo, Bruno e Marco siamo pronti per andare a Modena, dove questa sera vedremo il primo dei 3 concerti dei Marillion, la nostra band preferita. Nei 2 giorni successivi li seguiremo a Treviso e a Udine. Partiamo in mattinata da Civitavecchia con la mia 127 Midi Maxi Verde, dove abbiamo previsto di dormire le tre notti dopo i concerti, viste le ristrette disponibilità economiche. In realtà Marco è insieme a noi soltanto per incontrare una ragazza a Modena, conosciuta durante la gita del quinto. A lui non interessano i concerti, infatti tornerà a casa con il treno. Dopo un viaggio tranquillo arriviamo al palazzetto, dove si terrà il concerto con molto anticipo, tanto da riuscire a intrufolarci nel backstage e ascoltare un po' del soundcheck proprio alle spalle del tastierista. Prima di essere scoperti torniamo fuori e ci mettiamo in fila, riuscendo a posizionarci in transenna subito dopo l'apertura dei cancelli. Accanto a noi ci sono le telecamere di Video Music, che riprenderà il concerto mandandolo in diretta, ma sono ancora coperte dai teli. Alle 21 si comincia, anche se le telecamere sono ancora coperte e lo rimarranno fino alla fine. Fish, il cantante, è giù di voce, ma da grandissimo frontman qual è, tiene il palco alla grande, con una mimica e degli sguardi unici, emozionandoci totalmente.
I Merillion sono un gruppo inglese degli anni 80 che si rifacevano alla musica progressive degli anni 70, quindi Genesis, Yes, quel tipo di musica lì. Vederli è stato bellissimo, abbiamo visti più volte insieme ai miei amici. Fish, come al solito, è stato magnetico, interpretava i testi con sguardi, con mimica, e sopperiva ampiamente la mancanza di voce di quella sera.
Al termine di questo meraviglioso concerto ci troviamo fuori a chiacchierare con altri ragazzi, pregustando quelli dei prossimi giorni. Mentre il freddo comincia a entrarci sotto i giacchetti, iniziamo a programmare il viaggio verso Treviso, avendo deciso di fermarci a dormire lungo la strada. Stiamo per lasciare il capannello quando sentiamo in lontananza una voce pronunciare, quasi urlare, le seguenti parole: «Signori, avete assistito all'ultima tappa del tour italiano dei Marillion». Ci avviciniamo. È un ragazzo della fanzine italiana della band che ci informa che, a causa dei problemi di voce di Fish, i Marillion hanno annullato i successivi concerti di Treviso e di Udine. Delusione, sconforto e dubbio. E adesso che facciamo? Una cosa è sicura, non si torna subito a Civitavecchia. Decidiamo di usare i soldi risparmiati per i biglietti, la benzina e l'autostrada, investendoli in una sistemazione migliore per le notti successive e in una doppietta cena pranzo al Castello dei Sorci di Anghiari, una trattoria all you can eat ante litteram, dove ero già stato qualche tempo prima con i miei zii di Arezzo. Al diavolo tutte le scatolette di tonno acquistate nei giorni precedenti, che avrebbero dovuto sfamarci lungo il viaggio. Passati i primi momenti di malumore per quanto successo, i due giorni successivi li passiamo in giro per la Toscana, mangiando, ridendo, scherzando e mangiando. Due giorni che hanno cementato la nostra amicizia, che dura fino ad oggi, ricchi di aneddoti che ogni tanto ci piace ripassare, come quello in cui Bruno, al Castello dei Sorci, è stato scambiato per Walter Zenga a causa di una vaga somiglianza e lui, come niente fosse, si è calato subito nel personaggio. Non abbiamo più visto un concerto dei Marillion con Fish, perché poi, dopo pochi mesi, lui ha deciso di abbandonare il gruppo. Io, Paolo e Bruno, insieme a Fabrizio e Gianni, altri due amici appassionati di musica, ci siamo poi uniti in una band per suonare la loro musica. Dovevano essere i nostri tre giorni, bellissimi e memorabili, e lo sono stati. E loro sono ovviamente i Marillion, che cantano The Time of the Night, il tempo della notte. Speriamo che a Mauro faccia piacere magari sentire che la coda di questo brano sulla nostra telefonata. Pronto, ciao Mauro, buongiorno.
Buongiorno Matteo, ciao.
Come stai, Mario?
Tutto bene, è un piacere sentirti.
È un piacere mio. Mauro, ma i Marillion esistono ancora?
I Marillion esistono ancora, senza Fish. Okay. Vanno avanti con un altro cantante e Fish va avanti per suo conto, però diciamo che a fine carriera ha annunciato il suo ultimo tour per il prossimo anno.
Senti, quindi ti è capitato di rivederli o di rivedere Fish dopo questa storia, dopo quegli anni?
Tutte e due le cose, ho visto sia loro senza Fish, ma più volte Fish da solo, diciamo.
Quindi continui a piacerti la musica dal vivo?
Sì, continuo ad andare quando possibile, sì.
E so che hai dei figli abbastanza grandicelli, no? Hanno 21 e 27, dico bene?
Sì. E sono andato con mia figlia a vedere l'anno scorso Peter Gabriel, per esempio.
E che diciamo, come ha reagito?
Ma non era la prima volta che veniva a vederlo, le è piaciuto, sì. Il più piccolo relativamente è orientato verso altri tipi di musica, la più grande invece condividiamo qualcosa anche.
E cosa pensi invece della musica che ascoltano loro?
Ma provo a sentirla, sono curioso, diciamo. Qualcosina riesco a condividere, qualcosa mi piace.
Ok. Sei abbastanza, diciamo, sei abbastanza democristiano in questa definizione.
Però la passione rimane comunque quella musica lì.
Rimane quella.
Sì.
C'è una foto bellissima che ci ha mandato Mauro e che trovate sui nostri profili Twitter e Facebook, in cui Mauro, siete voi quattro appoggiati a questa, cos'è, una 127? Che auto è quella?
Una 127 Midi Maxi, che sarebbe stata una 127 Cabrio. Aveva un tettino metallico per l'inverno e uno di tela per l'estate, che poteva essere cambiato.
E tu chi sei di questi quattro appoggiati al cofano?
Sono quello tutto a destra, diciamo.
Ok, quello in piedi, con un giubbotto scuro e i capelli un po' lunghi.
Esattamente, sì, sono lui.
Senti, cosa fai adesso nella vita, Mauro?
Adesso lavoro in comune.
A Civitavecchia?
Da diversi anni, a Civitavecchia, sì.
Ok, non ti sei spostato da lì. E so che da qualche anno ti è venuta la passione del cammino, oltre che quella della musica.
È vero. Sì, ho fatto diversi cammini subito dopo la pandemia, diciamo da settembre 2020 è cominciata questa passione e va avanti fino ad oggi, insomma, penso che andrà avanti ancora un po'.
Qual è stato l'ultimo che hai fatto?
L'ultimo è il cammino di San Benedetto, da Norcia a Monte Cassino.
Quanti
che
chilometri?
In realtà ho diviso in due, il totale sono 300 chilometri. L'ho diviso in due, ne ho fatti 180 la prima volta e 120 adesso, poco fa.
Quanti giorni ci hai impiegato?
10 più 6, 16 totali.
Di solito cosa si fanno? 20-30 km al giorno?
Sì, più o meno una ventina. In alcuni cammini ne ho fatti un po' di più, in alcuni un po' di meno. Però dipende molto dalle pendenze, diciamo, da quanto di livello devi affrontare.
Certo, io mi sono cercato i Marillion su Spotify e adesso vado ad ascoltarmeli, insomma, con calma, con moderazione. Mauro, grazie mille, grazie mille della storia, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, un saluto a te e a tutta la redazione.
A presto.
Ciao
Mauro. Ciao.
A presto, ciao.
Dopo la chiacchierata con Mauro, la parola passa a Ilaria Gaspari, che non so se è appassionata dei Marillion, Ilaria, ma sicuramente è appassionata delle storie delle persone e ce lo dimostra ogni volta con i suoi racconti.
La storia di Mauro, di questa scorribanda giovanile che cambia meta, che cambia obiettivi, che rimane indimenticabile proprio per la deviazione che subisce, mi ha fatto pensare all'etimologia di una parola che usiamo spesso per raccontare il nostro rapporto costruttivo con il futuro. Questa parola è progetto, che viene dal latino e ha a che fare con l'idea di lanciare qualcosa più in là, come si lancia a un cane un pezzo di legno perché lo insegua, perché possa corrergli dietro. È quello che facciamo continuamente, no? Nella nostra vita proiettiamo, fra l'altro, proiettiamo sul futuro un nostro desiderio e lo lanciamo nel futuro per inseguirlo. Ci diamo da fare inseguendo quello che abbiamo portato un poco più in là nel nostro tempo e che va a tracciare la traiettoria del nostro cammino. Solo che appunto qualche volta succede che questo lancio arrivi su un terreno sconnesso, su un terreno cedevole. In questo caso, indipendentemente dalla volontà di Mauro e dei suoi amici, il frontman della band che vanno che stanno inseguendo per l'Italia ha un problema che porta delle conseguenze sul loro progetto. E però appunto, lanciati nella corsa, tutti quanti effettivamente abbiamo la possibilità di indirizzare i nostri passi anche verso un altrove, di cambiare meta durante la corsa, e questo ci dimostra la storia di Mauro.
La storia del nostro ascoltatore Mauro parla ovviamente del suo amore per la musica prog e per la band dei Marillion. Ora, io non so se voi vi ricordate com'erano i fan dei Marillion alla fine degli anni 80, primi anni 90. Non mi perdo in descrizioni azzardate, ma mi limito a dire che qualche signora avrebbe forse storto un po' il naso a vederli in giro per la città con quei capelli lunghi e le magliette con quei loghi e quei disegni quasi inquietanti. Si sa che le nonnine guardano sempre più preoccupate i giovani. Non sempre però, cioè non sempre le nonnine sono sospettose e non sempre i giovani coi tatuaggi sono dei poco di buono, come ci racconta la nostra prossima storia, quella scritta da Maria Luisa. State con noi. Uno di questi giorni, uno dei tanti in cui mi trovavo in autobus, ho osservato una coppia di ragazzi giovanissimi, intorno più o meno ai 16 anni. Sono saliti assieme ed era chiaro che erano una giovanissima coppia, tutte e due vestiti alla moda degli adolescenti, ma niente di sfrontato. Lui, blue jeans firmati e una maglietta. Lei, calzoncini corti ma quasi a metà coscia, senza glutei in evidenza, e canottiera che copriva quasi completamente lo sterno, per cui non appariva niente di scostumato. L'apparenza dimostrava due bravi ragazzi e la delicatezza dei loro discorsi ancor di più mi confermava la natura delicata del loro rapporto. Osservandoli ho visto un unico tatuaggio sul braccio sinistro della giovane donna che mi ha colpito molto. Una margherita sul cui stelo era inserita una sola parola: nonna. Una signora un po' anziana nel frattempo è salita in autobus e questa ragazzina le ha ceduto subito il posto. Sinceramente sono rimasta molto colpita, oltre che dal loro comportamento, anche da quel tatuaggio così dolce, indice sicuramente di un affetto intenso e forse nostalgico. Chissà cosa sarà successo perché una ragazzina così giovane lo abbia inciso sulla propria pelle. Sono scesi molto presto, tutti allegri e sorridenti, e sinceramente mi hanno commosso e hanno di molto migliorato la mia giornata. In qualità di nonna di una nipote di quasi 16 anni, non sono abituata a questi gesti e a queste evidenti manifestazioni di affetto. Per un attimo ho invidiato quella nonna che è, o è stata, evidentemente tanto amata dalla sua nipotina che non ha avuto nessuna remora di gridarlo al mondo. Spero ardentemente di riuscire a costruire con mia nipote quello che credo possa essere o essere stato un grande rapporto sicuramente importante riportato in quel tatuaggio. Non è facile per noi, vecchie ragazze del 68, adattarci a questa rivoluzione tecnologica esasperante che condiziona quasi totalmente i rapporti dei ragazzi con il mondo reale e li porta a evitare quasi completamente le condivisioni con le persone che per loro dovrebbero essere esempi di esperienza. Li porta ad allontanarsi da coloro che li amano pudicamente, senza fare grandi discussioni sui social. Però quello che credo di aver capito è questo. Cerchiamo di cogliere e vedere il lato migliore, scoperto e quasi sempre inaccessibile di questi ragazzi. Cerchiamo di guardarli con occhi benevoli e pazienti. È l'unica arma pacifica che ci resta, quella dell'amore. Time to see if my Ed è con questo pezzo dei G-Trotal che si intitola Love Story che chiudiamo la prima parte di questa puntata di Storie di Filosofia Quotidiana, con la storia delicatissima e dolcissima che ci ha inviato la nostra ascoltatrice Maria Luisa, che ringraziamo moltissimo. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Tutto il Prog.
Cosa intendiamo quando parliamo di intelligenza artificiale generativa? Quali nuovi scenari o opportunità si aprono grazie all'uso di queste tecnologie? E quali rischi stiamo correndo? Sono Enrico Pagliarini e con l'aiuto di chi da anni lavora nel settore, esperti, scienziati, imprenditori, risponderò a queste e altre domande nella nuova serie di podcast originali 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, disponibile su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Tutto il Prog siamo partiti da una storia legata a un tour quasi cancellato dai Marillion e poi è la storia di una nonna che si commuove a vedere una ragazzina con un tatuaggio su un autobus. E a questo punto ci prendiamo lo spazio necessario invece per parlare di musica, partendo proprio dalla prima storia, quella sui Marillion, perché io ora voglio essere molto onesto con voi, io di prog, di rock prog come si chiama, non ne so proprio tantissimo, ne so in realtà molto molto poco, per cui visto che insomma cerco di essere una persona seria sono andato a cercarmi qualcosa sul rock prog e sui principali sulle principali band e cantanti che facevano rock progressivo, anche noto come prog o prog rock appunto, e a un certo punto è venuto fuori tra gli altri nomi il nome degli Area, e io gli Area li avevo sentiti nominare, ma soprattutto io avevo sentito nominare Demetrio Stratos, che probabilmente non sono l'unico ad aver sentito nominare, saranno persone che lo conoscono perfettamente, altre invece che hanno sentito solo il nome. Ecco, Demetrio Stratos è stato probabilmente diciamo uno dei più grandi cantanti, dei più grandi, delle più grandi voci che abbiamo avuto in questo paese, e su un sito che si chiama spazio70.com abbiamo trovato la storia proprio della sua voce, di lui, della voce più incredibile che abbiamo avuto la fortuna di avere in questo paese. Abbiamo preso degli stralci di questa bellissima intervista realizzata per la rivista Gong dal giornalista Roberto Masotti. Era il 1977, erano solo 2 anni prima della tragica scomparsa di Demetrio Stratos, e questa è la sua storia. State con noi. Ho studiato al Conservatorio di Alessandria d'Egitto la fisarmonica a bottoni e da lì ho iniziato a studiare il piano come autodidatta. Non riuscivo evidentemente a suonare Mozart, vista la mia antipatia verso la musica classica, che quando si è piccoli penso sia un fatto generale. A 19 anni arrivo in Italia sapendo suonare il pianoforte. In quel periodo accompagnavo un cantante tipo Peppino Di Capri. Una sera, visto che il cantante era arrivato mal ridotto per un incidente, mi sono trovato a sostituirlo e ho dovuto cantare tutta la sera quello che faceva lui, più altre cose, quindi ho cominciato facendo Little Richard e quelle cose lì. Poi, come seconda esperienza, c'è stato il Santa Tecla, sempre a Milano, dove mi sono fatto le ossa per 6 mesi, cantando ogni sera dalle 9 alle 3 del mattino non stop. Allora si facevano Animals, Ray Charles, blues in genere. Quindi questo ha contribuito ad allenare i miei muscoli fonoarticolari e per 3.500 lire a sera. Poi comincia l'esperienza con il gruppo dei Ribelli, che è stata abbastanza interessante, tutto sommato. Incominciava il genere soul, che allora non era molto famoso, e i Ribelli erano il primo gruppo staccatisi da Celentano a proporre in Italia questo tipo di musica. In quel momento ho vissuto un'esperienza molto bella con Stevie Wonder a Sanremo. Noi suonavamo al Whisky a Go-Go, parlo del 1967, lo facciamo per 6 giorni. Stevie Wonder era venuto per il Festival della Canzone e lo bocciarono subito. Lui rimase ugualmente e si ritrovò nel locale dove suonavamo noi. Venne tutte le sere, cantavamo assieme fino al mattino, facevamo un casino incredibile. Con il 10 aprile del 70 c'è lo scioglimento dei Ribelli poi, e poi Capiozzo finalmente mi porta un po' di Blood, Sweat and Tears e un po' di Coltrane, e così partiamo insieme per gli Area.
Il tipo di lavoro che faccio io non si basa assolutamente sulle capacità canore, cioè è uno studio per scoprire nuove tecniche, quindi che possono essere utilizzate da tutti.
Cominciamo a suonare ed ebbero inizio un numero incredibile di tournée come Complesso Spalla con Rod Stewart e i Faces, i Gentle Giant, per raccogliere fischi più che consensi. Con la maturità cercavamo di vederci chiaro. Trovammo degli agganci con la musica mediterranea, araba, greca, dell'area balcanica. Tutti venivano dal pop. Solo Busnello era veramente padrone del linguaggio jazz. Il nostro aggancio con il jazz era stato il blues. Il massimo del jazz per noi allora erano i Blood, Sweat and Tears. Poi il gruppo ha preso un'altra piega. Tutti avevamo questa passione politica di base e così il discorso musicale è maturato assieme a quello politico e arriviamo al primo disco. Io non ho avuto dei veri modelli, di tipo ideologico intendo, ho avuto piuttosto dei passaggi, dei movimenti frequenti. Sono psicomotorio. Nei primi anni i modelli più consistenti erano quelli del soul, appunto Ray Charles soprattutto, e poi le radici del blues, penso a cantanti come Jimmy Witherspoon, che sono indispensabili per darti il cosiddetto feeling. E poi Coltrane, che ho sempre ammirato, ma lui fa parte di tutti, ha insegnato a tutti. Da Coltrane sono passato repentinamente a Cage. Cage però non è stata solo una scelta intellettuale, infatti mi sono reso conto che inconsciamente avevo la sua stessa visione del mondo. Cage è stato un momento molto importante della mia vita, in cui ho capito cosa c'è al di là del canto, della musica, abolendo qualsiasi barriera tra vita e musica. Ho anche amato molto la musica mediterranea e balcanica, che non è soltanto molto ricca emotivamente, ma anche strutturalmente. Il mio ultimo trip è il teatro coreano, che si chiama Pansori, ed ha degli elementi vocali e strumentali veramente incredibili, così come il teatro e la musica giapponese. Si tratta di forme di arte totali, dove il canto è legato al gesto e viceversa, in un coagulo quotidiano. Oggi mi sento più preparato in materia vocale. Non vedo solo l'aspetto creativo della cosa e lo studio delle nuove possibilità. Mi interessa sapere che cos'è la voce, conoscere da dove nasce. Se uno compra un clarinetto, lo smonta, vede come funziona il meccanismo, al limite ne segue la fabbricazione, capirà qualcosa di più delle sue possibilità. La voce invece è una cosa a parte, non si sa da dove venga. Questo in senso fisiopatologico anche, quindi bisogna andare per tentativi, fare continui esperimenti. Sono comunque molto pochi gli esempi di autentica riscoperta della voce. La cosa più importante allora è fare cose diverse, cantare con Steve Lacy, con Markopoulos, fare delle cose con John Cage, vivere varie esperienze. Non ho mai curato la pronuncia perché non mi ha mai interessato, poi perché penso che la pronuncia corretta e la lingua siano grosse castrazioni per il cantante. Io ho questa pronuncia perché sono greco, quindi non sento le doppie. Poi ho abitato per diverso tempo in Romagna.
La voce, o meglio l'uso diverso della voce, quale appare in quella musica contemporanea che si oppone agli schemi e ai modi del cosiddetto consumo. Demetrio Stratos fa parte degli Area, uno dei complessi di punta del pop italiano.
Area è un gruppo che si muove bene dal vivo. Quando hai un pubblico davanti sei più portato a proporre, a scontrarti con lui. Io credo nello scontro, sì, la formula eraclitea che dallo scontro nasce la creatività non è gratuita. Penso tuttavia che le cose migliori che Area ha fatto non siano state capite. Anche il progetto fantasociopolitico del nostro ultimo disco non sarà facilmente compreso. In più è vero quello che molti ci rinfacciano, cioè che non suoniamo abbastanza dal vivo. Ma questo nasce da un discorso politico evidentemente e da una crisi economica. Sono tutti fermi, non solo gruppi come noi, ma anche gruppi commerciali come il Banco di Mutuo Soccorso, per non parlare di chi fa jazz o musica contemporanea. Da sempre c'è stato un problema invernale, ma quest'anno è una cosa incredibile, non riusciamo a concludere la programmazione della prossima tournée. Ad esempio, il Banco, con alle spalle Zarda, su 25 date ne fa 15 nei locali con il guadagno assicurato. Area, su 25 date, fa 3 locali. Il circuito alternativo poi non esiste più, si è sgretolato completamente, ha subito delle mazzate economiche incredibili. Dunque, per tornare al discorso di prima, noi aspettiamo di poter fare sicuramente questi 3 o 4 locali, incassare gli anticipi e con questi autogestirci il resto. Quindi è un punto interrogativo, è un azzardo continuo.
Canto per te, che mi viene a sentire. per te che non sai sognare. Sono per te, come vuoi capire? Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Gli abbiamo ovviamente fatto sentire dei pezzi degli Area. Il primo era Arbeit macht frei, questo secondo invece era Gioia e rivoluzione. La storia che vi abbiamo raccontato, più che una storia, sono degli estratti presi della viva voce di Demetrio Stratos, raccontati a Roberto Masotti nel 1977, realizzati per la rivista Gong. Quindi era come se ci fossimo trovati nel 1977, ed è curioso alla fine sentire delle cose che potrebbero essere dette oggi, no? Tipo c'è una crisi, non si riesce a suonare. Sembra davvero che le cose girino e tornino ciclicamente, ma d'altra parte la storia è fatta così, insomma non sono io a inventarlo, lo diceva Vico, che la storia è un cerchio e quindi torna. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Per altre.
Matteo Caccia racconta.
Vi stiamo raccontando a puntate, come facciamo con le nostre storie seriali, un podcast bellissimo di Andrea Aymar che si chiama Per altre, un podcast che ha fatto insieme all'associazione Feconda Scelta, che racconta la storia di Vittoria, Carlo e Olena, partendo dalla storia di Vittoria, che è una donna che nasce senza l'utero per via di una sindrome che si chiama sindrome di Rokitansky, e però vuole essere madre, parte insieme al suo compagno, poi marito Carlo, per un percorso di adozione che però non va a buon fine, e quindi si interessano alla GPA, quella che è chiamata gestazione per altri, quella che in realtà è volgarmente definita utero in affitto, ma si chiama gestazione per altri. In Italia questa tipo di attività è fuori legge per via della legge 40, che proprio vieta la gestazione per altri. Ora appunto il governo cercherà probabilmente di farlo diventare un reato universale, anche se, come dicevamo, già è molto difficile che questa legge passi. Insomma, Vittoria e Carlo decidono di guardare fuori dai confini, è la fine del 2020, e decidono di andare in Grecia per capire come è possibile fare la gestazione per altri in quel paese. Ripartiamo da qui.
Ma se le sensazioni di quella mattina all'ingresso della clinica sono state subito positive, quelle all'ingresso nello studio dell'avvocata mi turbano immediatamente. Se entrando nella clinica avevo respirato un'aria di modernità, l'ufficio dell'avvocata mi fa piombare indietro di almeno 30 anni. A differenza del direttore della clinica, ha l'atteggiamento da burocrate, zero confidenza, nessuna empatia e attacca con un elenco freddo di criteri da rispettare. A infastidirmi, oltre al contenuto della conversazione, ci si mette anche l'espressione della traduttrice, che sembra guardarmi con compassione. Di certo la mia faccia non deve aver aiutato, perché quello che accade in quel piccolo ufficio è che una dopo l'altra le mie speranze e le mie certezze vengono fatte vacillare per poi essere abbattute. In Grecia la GPA è sì legale, ma di fatto pensata per i greci stessi, quindi chi vuole intraprendere questo percorso da straniero deve dimostrare, ci dicono, un certo attaccamento al paese. Cosa che, almeno da quello che ci hanno spiegato in quell'occasione, si traduce nel dimostrare di possedere una casa o di pagare un affitto in Grecia, vivere nel paese e avere lì delle relazioni. Ci fanno capire che se questo manca, si trova il modo di costruirlo ad hoc. Puro teatro, insomma. Sono lì, già demoralizzata dall'elenco gelido dell'avvocata, ma è la risposta alla mia domanda sulla gestante a dare un colpo letale alle mie certezze. L'avvocata, sempre con quel fare parecchio distaccato, ci dice che di norma le persone che partoriscono per altri attraverso la loro clinica in Grecia sono di altre nazionalità e inizia a elencarne pregi e difetti sulla base della loro provenienza. Mi sento al mercato del pesce. Usciamo dall'incontro con l'avvocata che io sono completamente a pezzi. Gli occhi lucidi di emozione della mattina ora sono pieni di lacrime, di frustrazione e di rabbia. Avevo creduto a questa possibilità, avevo pensato che mio figlio potesse nascere in Grecia. Torniamo in Italia e nonostante la delusione decidiamo di continuare. Io voglio fare un'ultima cosa prima di dire addio alla strada greca. Chiedo di parlare con qualcuno che ha fatto la GPA nella clinica che abbiamo visitato. Per alcune settimane il silenzio. Poi una mattina, mentre sono in ufficio, mi arriva una chiamata da un numero privato. Rispondo e dall'altra parte una donna, senza dirmi il suo nome, si presenta come una contattata dalla clinica. Mi dice che lei ha fatto il percorso di GPA presso quella struttura e che si è trovata benissimo, ma racconta il tutto come se fosse una cosa segreta, con un tono di voce basso e senza darmi alcun dettaglio sulla sua storia. E poi aggiunge che lei non lo ha detto a nessuno e non c'è stato nessun problema. Ha usato la pancia finta ed è andato tutto liscio. Ecco, come dicevo prima, fingere, non dire niente a nessuno, non credo sia il modo. Il fatto è che nessuna dovrebbe essere costretta a fingere, non dallo Stato, non dalla società. Ma non è tanto la confessione della pancia finta della persona che mi ha chiamata ad avermi convinta ad abbandonare l'ipotesi greca. È tutto l'insieme, i dubbi accumulati durante il colloquio con l'avvocata, la telefonata dal numero privato, la sensazione di parlare con una donna che quasi si vergognava di ciò che aveva fatto. Insomma, tutto mi stava dicendo che quella, fatta così, non era la mia strada. Sull'Ucraina manteniamo alcuni pregiudizi, ma io e Carlo iniziamo ad aprirci a questa possibilità, l'unica, pare, su territorio, diciamo, europeo. Prima però decidiamo di sentire gli altri paesi papabili, che per noi erano sostanzialmente due, Stati Uniti e Canada. Così, verso la fine del 2020, organizziamo due videochiamate, la prima con un medico statunitense e la seconda con un'avvocata canadese. L'approccio e il modo con cui ci parlano della GPA ci piace. Sentiamo vicini culturalmente quei due contesti e sono paesi che hanno una lunga esperienza con la gestazione per altri. Ad avere importanza per loro è il rapporto tra genitori e gestante e la cura del rapporto con la paziente, io. Il maggior ostacolo è rappresentato dal costo, siamo intorno ai 100.000 euro in media. In più, per la nostra idea, vogliamo poter avere un rapporto continuo con la persona che partorirà nostro figlio e dover andare ogni volta oltreoceano non aiuta. Ci riflettiamo qualche settimana e poi decidiamo di provare con l'Ucraina, da tenere più sotto controllo data l'instabilità, ma decisamente più sostenibile per noi. Così rieccoci di nuovo su Google. Due sono le possibilità, una clinica a Kiev e un'altra a Kharkiv. Sentiamo entrambe via call. Ci sembrano subito professionali, ma in più la referente di Kiev parla un ottimo italiano in grado di rispondere a ogni nostra domanda. Per questo motivo, di pancia, propendiamo per quella città. Abbiamo in mano un biglietto aereo andata e ritorno per maggio 2021. Li andiamo a conoscere.
Thick black smoke filled the skies of Lviv today after powerful explosions were heard in the western Ukrainian city once thought to be a safe haven for those.
L'ecografia mensile di controllo di Olena era programmata per il 24 febbraio 2022, il giorno dell'invasione russa. Ovviamente quell'ecografia non è mai stata fatta. Da quel giorno Olena è rimasta chiusa nell'appartamento nella periferia di Kiev ad attendere. Fino a quando, stufa di aspettare, ha deciso di spostarsi di sua volontà a Vinnytsia. Dalla cittadina a 300 km a sud di Kiev, Olena mi scrive che la situazione è tranquilla. Può muoversi, uscire liberamente, fare passeggiate. Non c'è aria di guerra lì. La cosa ovviamente mi rassicura. Sono contenta per lei. Mi fa sapere anche che appena arrivata le hanno fatto subito quell'ecografia che aspettava da un mese. È il 22 marzo 2022. Una delle innumerevoli preoccupazioni di quel maledetto mese da quando la guerra è iniziata è che l'ultima ecografia fatta da Olena era ormai di 2 mesi prima. Per cui non sappiamo come sta il bambino da quel momento, anche se Olena ci rassicura, dicendo che lei sta bene e sente il bambino muoversi frequentemente. Ecco perché la notizia dell'ecografia ci rasserena un po'. Va tutto bene, quindi. C'è solo un'ultima cosa da gestire. Il bambino si è messo di traverso al posto di stare a testa in giù. È Olena a dircelo per prima. Prima ancora della clinica, che in queste comunicazioni, data la necessità delle traduzioni, è sempre arrivata un po' dopo. Vista la posizione assunta dal feto, hanno scelto di programmare un cesareo. Abbiamo quindi una data della probabile nascita di nostro figlio, il 2 aprile 2022. È troppo presto perché la guerra continua e non sappiamo come e quando potremo andare là. C'è molta confusione, incertezza e apprensione e ognuno prova a immaginare soluzioni, anche le più improbabili. Noi però ora abbiamo una certezza. Il 2 aprile 2022 a Vinnytsia è programmata la nascita di nostro figlio. Con questo pensiero siamo pronti a partire subito, anche a piedi.
Grazie ancora ad Andrea Aymar che ci permette di raccontare il suo podcast per altre, che vi ricordo potete ascoltare per intero su qualunque piattaforma podcast utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Ringrazio moltissimo anche Pierluca Puzzanghera che ci decostruisce, monta e smonta i podcast per poterli infilare all'interno del nostro programma. Grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Paolino Corleoni che fa il sound design e Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @ radio24.it. Vi ricordo anche, ma ormai l'avrete già scritto sicuramente, l'email con scritto Teatro Carcano per aggiudicarvi il regalo, quelle due copie di biglietti per il 13 maggio appunto al Teatro Carcano per vedere Don't Tell My Mom dal vivo. Ci vediamo là. Invece ora lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!